Va bene, io dico sempre che mi piacciono più le conversazioni che le conferenze, quindi spero di non essere particolarmente lungo e di poter anche dire delle cose che possano suscitare un dialogo tra noi. Provo a dirvi qualcosa. Evidentemente, quello che è successo in questi ultimi 2 giorni, in queste anche ultime ore, vicino a noi in Francia, ha cresciuto forse di interesse il tipo di tema che volevamo affrontare, di cui parliamo già da tanti mesi. Non ha modificato nulla in quello che mi ero preparato da dirvi, però certo lo ha caricato di intensità, di partecipazione, di emozione, questo senz'altro. Parleremo anche di questo. Io volevo dirvi una o due cose su questo, anche su questi fatti che sono successi. E la domanda che mi è stata posta, se non sbaglio, dice: perché non c'è pace a Gerusalemme e qui? È stato questo che mi avete chiesto. Allora, io sostanzialmente vorrei dirvi questo. Secondo me la domanda va ribaltata. E quindi bisogna dire: come mai non c'è pace qui e quindi a Gerusalemme? Ecco, proverei a impostare così il discorso. Dove il qui, cosa vuol dire? Qui in questa stanza, qui a Crevalcore, qui a casa mia in via del Bottazzo, qui nella nostra parrocchia San Martino, in questa parrocchia qua, qui nel Partito Democratico, insomma si può applicare a tanti qui. Forse il primo qui è questo che sta qui dentro, o questo qui, ecco. Come mai non c'è pace qui? E quindi, come posso pretendere che ci sia pace a Gerusalemme, che è così tanto più complicato del qui? Qualcuno diceva: ma il Papa ha fatto una preghiera anche a Roma, ha convocato, dice, poi non si è visto un gran effetto di pace a Gerusalemme, a Gaza, anzi alcune cose sono peggiorate. E poi qualcun altro anche diceva, siccome c'è stata l'elezione di metà mandato, l'elezione negli Stati Uniti, che hanno un po' castigato Obama, e anche lì qualcuno mi diceva, commento, è certo che però per il Medio Oriente aveva dato tante così, speranze di poter fare qualcosa. Ma poi in realtà non è riuscito a fare molto. Questo ci dà la misura, certo anche della debolezza di alcune politiche, ma soprattutto della complessità, della gravità, drammaticità dei problemi. E quindi noi abbiamo sempre anche un'idea un po' ingenua della politica. Adesso viene questa persona molto potente, sembra che abbia, che sia ben impostato sotto il piano dei valori, dei pensieri, vedrai che riuscirà a fare qualcosa, ma bisogna vedere se ha tutto il potere di fare questo e se la situazione invece non sia così ardua da risolvere, che in fondo neanche il Presidente degli Stati Uniti può farci un granché. Negli ultimi anni della sua vita il Cardinal Martini ha abitato a Gerusalemme e ai nostri fratelli che sono andati a trovarlo ha detto: ma qui per avere la pace in questo posto proprio bisogna che intervenga Dio, perché gli uomini, insomma, ci sono tali ostacoli, tali opposizioni, tali difficoltà che, ecco, per dire, il tipo di problematica è molto molto più grande di noi. Ma torniamo al ribaltamento della domanda di cui vi parlavo. Allora, per farvi capire in che senso, io ho provato, pensando un po' a questa serata, a ribaltare, ho messo giù un pezzo di un discorso che Giuseppe Dossetti fece quasi 30 anni fa, nell'86. Sono proprio gli ultimi minuti del suo discorso, quando a Bologna, nella sala dell'Archiginnasio, ricevette il premio dell'Archiginnasio d'oro. E lui sta raccontando la sua vita e dice delle ultime esperienze della sua vita. Mi sembra che sia di aiuto per capire un po' qualcosa di questa tematica. Io naturalmente ho sempre poca fiducia nel numero dei miei ascoltatori, quindi faccio sempre poche fotocopie. Anche questa sera siete di più delle fotocopie, quindi cercate di dividervele in modo un po' largo. Ecco, le famiglie, uno solo per famiglia. I gruppi cerchino di dividersi in modo che uno sbircia. L'ho voluto riprodurre perché pensavo proprio di leggerlo insieme con voi. Anzi, uno che ha una bella voce ce lo legge. Ciccio, tu te la senti? No, non sei un bravo lettore. Tu te la senti? Ah.
Lucia, tieni la voce alta perché non è potentissima.
Giuseppe Dossetti, dal discorso dell'Archiginnasio, Bologna, 22 febbraio 1986. Nell'azione cattolica giovanile, nell'università, nella resistenza, nella democrazia cristiana, nella costituente, nella rivista Croniche Sociali, nell'Istituto per le Scienze Religiose, nella proposta per un rinnovamento a Bologna, persino nella rinascita e nello sviluppo, in Italia e all'estero, della famiglia spirituale cui appartengo, e ancora nell'ultimissima diaconia di Montesole. Mi resta solo da accennare all'aspetto più difficile della vita del monaco, e proprio per questo aspetto nello scopo assoluto, cioè la carità, l'amore verso Dio e verso il fratello che ci vive accanto con i suoi gusti, le sue movenze, persino con le sue preferenze spirituali opposte alle nostre. Nell'ambiente ristretto del cenobio e nel consorzio totale di vita che esso implichi in ogni aspetto e modalità, dalla liturgia al lavoro, dallo stare a tavola insieme al riposo, non è possibile evadere, ignorarsi, distrarsi. Ciò richiede una lotta incessante, una vigilanza estrema, un superamento continuo delle proprie preferenze più elementari e un esercizio di sottomissione all'altro che non si può mai dare per acquisito. Già il padre del monachesimo cristiano, Antonio, aveva detto: «È dal prossimo che ci vengono la vita e la morte, perché se guadagniamo il fratello, è Dio che guadagniamo, se scandalizziamo il fratello, è contro Cristo che pecchiamo». Perciò nel cenobio la tensione alla carità e alla pace sta a indicare, senza pause e senza sconti, la riuscita o il fallimento senza appello di tutta una vita. I padri del deserto lo sapevano e lo insegnavano con le parole e con l'esempio. Il padre Agatone disse: «Non mi sono mai addormentato avendo rancore contro qualcuno e, per quanto mi era possibile, non ho permesso che qualcuno si addormentasse avendo rancore contro di me». Il padre Poemen disse: «Non è possibile avere amore più grande di questo, che qualcuno ponga la sua anima per il suo prossimo. E se qualcuno sente una parola cattiva che lo affligge e, pur potendo rispondere con una parola simile, lotta per non dirla, oppure se trattato con arroganza sopporta e non ricambia, questi pone l'anima per il suo prossimo». Come non pensare a tante ovvie applicazioni in sedi diverse, in cerchi sempre più vasti? Il monastero, in questo, è veramente un microcosmo, o se volete un laboratorio in cui si possono fare in scala ridotta esperimenti che io penso trasferibili in scale progressivamente sempre più ampie. È qui soprattutto che si dimostra la solidarietà del monaco con i problemi più universali i più travaglianti ogni età. Il monaco non può mai abdicare alla milizia incessante per l'amore verso il fratello, tanto più se pensa che nel suo cuore possano aggravarsi o attenuarsi le contese e i contrasti che lacerano il mondo intero, a seconda della soluzione che gli dà il piccolo conflitto domestico. Questo è un capitolo forse in gran parte ancora da scrivere, di quell'educazione alla pace che da tante parti si auspica e si teorizza e si vorrebbe praticata. I grandi conflitti che travagliano l'intero pianeta, dal centro e Sud America al Sud Africa, dall'Afghanistan all'Eritrea, al sud-est asiatico, si riflettono ad ogni istante della mia coscienza che può essere divisa dal fratello nella mia stessa piccola comunità e mi impongono una continua risposta positiva, un continuo superamento del mio egoismo che non vuole morire e che pur sa ormai molto bene che in questa estrema frontiera interiore si gioca la riuscita e il fallimento della mia vita avanti a Cristo e si gioca a un tempo il mio reale contributo positivo o negativo alla salvezza storica del mondo minacciato di distruzione totale nell'era dell'atomica in cui viviamo. Quando poi per giunta il mio cenobio è anche materialmente collocato su una frontiera contesa e su uno dei punti più caldi del pianeta, come lo è di fatto per me e per noi a Gerusalemme in Giordania, allora la coscienza di questa solidarietà fra il piccolissimo e l'universale diventa e dovrebbe diventare ancora più acuta e tradursi continuamente in un auspicio e in un impegno che per essere silenzioso e interiore non dovrebbe essere meno categorico e continuo. Lascio giudicare a ciascuno di voi se simili trasposizioni dalla coscienza personale e dall'esperienza in una piccola comunità riportate a scale più vaste della problematica civile o internazionale siano possibili, legittime e dotate, almeno indirettamente, di una qualche autentica efficacia.
Beh, mi sembra abbastanza chiaro, no? Il motivo per cui dicevo che forse è bene ribaltare la domanda. Il succo del discorso è questo rapporto tra il micro e il macro. Il macro, cioè quello che per esempio è successo a Parigi l'altro ieri, è il risultato di tanti micro che si sommano. E ognuno nel suo micro può dare un contributo positivo o negativo al risultato finale, che è sempre la somma algebrica di tutti i micro. Ecco, in questo senso quindi non è corretto chiedersi come mai non c'è pace in quella parte del mondo se prima non facciamo a noi stessi la domanda: come mai non c'è pace dentro di me? Come mai non c'è pace tra me e Giuseppina? Lui parla di cenobio, sapete che è una parola un po' anche disusata, vuol dire, dal greco vuol dire vita insieme. E quindi quello che lui dice del monaco con il suo confratello si può forse applicare anche a marito e moglie, genitori e figli, colleghi di lavoro, amici, compagni, insomma sono tante le nostre relazioni che ci pongono sempre di fronte a questo problema che lui mette in evidenza. Ma guarda un po', l'altro è diverso. In effetti sì, mi ha colpito quella frase: siamo tutti uguali. E Don Adriano ha aggiunto: siamo tutti uguali. Non è vero. Cioè, è vero che siamo tutti uguali nel senso della dignità, della perdignità. Però la nostra esperienza quotidiana, più che sull'uguaglianza, si arena sulla diversità. Perché quello che ci punge è il fatto che quella persona è diversa da me per i gusti, per i pensieri, per le opinioni, per il carattere, le preferenze, qui dice, no? E quindi è un continuo grattare sulla mia sensibilità, la presenza dell'altra persona. La diversità ci dà molto fastidio. In fondo, qual è il problema appunto a Parigi? E qui, a Crevalcore. le diversità, quando sono molto pronunciate, creano problema. E allora come si fa? Questa cosa è successa il giorno dopo che io ho fatto una accorata omelia per l'Epifania, in cui dicevo: vedete, i magi che arrivano a Gerusalemme portano dei doni, quindi noi dobbiamo stare attenti tutte le volte che viene uno da lontano, che ci sembra tanto diverso così, e non dobbiamo temerlo come un nemico, ci porta dei regali. E il giorno dopo, paffete, altro che regali. Ecco, e allora? Sono regali o non sono regali? Qui c'è un po' la questione, cioè io credo che qui Don Giuseppe metta in evidenza un tema assolutamente primario, fondamentale. Il diverso è proprio nella sua diversità, presso di me, il rappresentante dell'altro, con la A maiuscola, di Dio stesso. Avete sentito cosa dice questo padre del deserto? Dal prossimo mi vengono la vita e la morte. È proprio vero, che dal prossimo mi vengono la vita e la morte. Ma non nel senso che pensiamo noi, che mi può uccidere oppure mi può dare la vita, ma nel senso che dal tipo di relazione che io riesco ad assumere, a intrattenere con lui, mi viene la vita o la morte. Questa sera proprio ascoltavamo un brano del libro di Tobia che diceva: l'elemosina, l'esercizio della misericordia, libera dalla morte. Metteva questo antico libro della scrittura in relazione il far del bene con la vittoria sulla morte. C'è un modo di superare questo ostacolo che ci sembra invece così vincente. Sì, l'elemosina, il voler bene a tutti i costi. In questo senso, dal prossimo mi viene la vita e la morte, a seconda del tipo di rapporto che io riesco a stabilire con lui. Rimarrei ancora sulla questione del dono, perché un discorso così porta alla questione dell'amore, alla questione della carità, non tanto come un dovere, quanto come un bisogno. Poiché queste persone nella loro diversità vengono a portare un arricchimento importante, io devo stabilire con loro un buon rapporto, perché ho bisogno di loro. Ecco, bisognerebbe entrare in questa dimensione. Quando uno incomincia a conoscere la sua povertà personale, i suoi limiti, le sue carenze, i suoi bisogni, ecco, a quel punto è abbastanza ben impostato per poter ricevere l'altro e riceverlo come un regalo e non come un ostacolo, come un impedimento, una difficoltà o addirittura un nemico. L'altro mi disturba o mi aiuta? Molto dipende dalla mia sensibilità, cioè dalla coscienza che ho io di me e della mia vita. È chiaro che se io sto benone e non ho bisogno di nessuno, è chiaro che l'altro è sempre un disturbo. Però invece, se incomincio a guardare con realismo, con onestà, la mia situazione, allora forse l'altro è venuto a portarmi una chance di cui io avevo bisogno. Allora, io credo che nel nostro rapporto con, nella fattispecie, per forza il problema è il nostro rapporto con gli stranieri, con gli immigrati, anche con quelli di altre culture e religioni, è difficile poter risolvere il problema solo con esortazioni alla nostra buona volontà, a essere benevoli, a essere accoglienti, a cercare l'integrazione. Io credo che noi dobbiamo fare un passo in più proprio nella direzione della coscienza della nostra crisi e di come quindi queste persone siano il provvidenziale farsi vicino di un aiuto di cui avevamo un grande bisogno. Vabbè, questo un po' è il tema fondamentale che con voi volevo affrontare. Si tratta di capire forse a questo punto, in particolare nel nostro rapporto con l'Islam, questo che cosa vuol dire. Provo ad accennare una cosa. C'è tutta una parte del mondo islamico che ce l'ha con noi, una parte minoritaria sotto il profilo, diciamo, quantitativo. Sono quelli che noi diciamo sono gli estremisti, i fondamentalisti, gli integralisti, hanno tanti nomi, insomma, però sono sempre quelli. Sono una minoranza, però è chiaro che sono quelli che si fanno sentire di più. Ma noi, onestamente, ci chiediamo mai perché ce l'hanno con noi? Che cos'è che a loro di noi disturba? Ecco, questo ogni tanto io me lo chiedo, perché quando uno ce l'ha con me, non basta dire è cattivo. Forse non è un'occasione per capire se lui mi vuole mandare un messaggio, magari me lo manda anche male, in modo violento, in modo scorretto. Però certe cose che loro non sopportano del nostro mondo occidentale sono cose buone, che noi facciamo bene. Insomma, secondo me delle domande ce le dobbiamo fare. Noi critichiamo molto il rapporto che hanno con la figura femminile. Diciamo loro sono dei gran maschilisti, le donne sono soggiogate, alcune non possono mai uscire di casa, non le fanno studiare. Però loro, a loro non piace il nostro modo di rapportarci con le donne, nel nostro modo di esporre così il corpo della donna, nella pubblicità, nei mezzi di comunicazione. Se uno va nei paesi a maggioranza islamica, a me è capitato, si accorge che sotto il profilo delle immagini è un po' come era da noi fino a 50-60 anni fa, non c'era niente. Cioè certi modelli culturali, certi modi di pensieri, di comportamento. Allora, l'altro giorno ho fatto una chiacchierata con delle famiglie sulle questioni della vita della famiglia e ho parlato di queste domande che il Papa ha mandato l'anno scorso in tutto il mondo sulle famiglie. Risultato che è venuto fuori un libretto con tutte le risposte venute da tutto il mondo. tema della convivenza. Dice, beh, in Asia e in tutti i paesi in cui ci sono dei cristiani, però la maggioranza islamica, non esiste questa cosa qua, che ci sia la convivenza. E beh, questo è un problema che secondo me noi ci dobbiamo porre, ma come mai? Allora invece da noi c'è. E anche una certa fragilità dell'istituto matrimoniale. Non dico che da loro non esiste il divorzio, non esistano le crisi familiari, poi c'è anche tutto il problema della poligamia, è chiaro, ci sono delle zone oscure, però non c'è alcun dubbio che l'istituto familiare in queste parti del mondo in cui ci sono loro abbia una sua solidità e una sua profondità e una sua salute, che noi ormai l'abbiamo dimenticato da un pezzo. E non c'è dubbio che in questo senso i figli che nascono in quel mondo lì siano più felici dei nostri. Io sono confrontato continuamente per il ministero che faccio con sofferenze enormi dei bambini di famiglie divise. Ecco, sono proprio dei piccolissimi flash che lancio per dire, ma questa cosa che a loro disturba tanto del nostro mondo è solo un ottuso integralismo, così fondamentalismo, oppure ci vogliono mandare un messaggio riguardo un mondo che è veramente in crisi. Noi siamo spaventati, in Belgio sono spaventati, mi diceva un mio amico che ha dei colleghi in Belgio, perché le proiezioni statistiche dicono che nel giro di ormai pochi anni in Belgio la maggioranza sarà islamica, quindi alle prime elezioni succede che loro possono anche trasformare il Belgio in uno stato islamico. Evidentemente i cattolici non sono del tutto felici di un'ipotesi del genere, o anche i laici, sono problemi grossi indubbiamente. Però questo perché è così? E questo è così perché in Belgio da molto più tempo che da noi ci sono queste presenze e fanno 5 volte i figli più di quanto li facciamo noi. Noi ormai siamo, dal punto di vista demografico, un mondo che sta spegnendosi. E loro sono prolifici. Siamo sicuri che noi siamo sulla buona strada, invece loro sono degli incoscienti, degli irresponsabili, non sanno cos'è la paternità responsabile. Siamo proprio sicuri che ci siano delle mentalità, dei costumi, degli atteggiamenti nei confronti dei beni di questa terra e quindi evidentemente anche nelle decisioni intrafamiliari, che non rivelino delle profonde malattie del nostro mondo occidentale, rispetto al quale loro si sentono molto critici. Ripeto, è chiaro, tutto va preso con le pinze e ci sono modi e modi di esprimere la critica, la difficoltà, però secondo me se noi siamo un po' onesti e anche un po' intelligenti, dobbiamo cogliere le occasioni della storia, l'incontro con il diverso. Se ci mostra anche delle cose che ci fanno bene, cioè che sono delle critiche salutari, perché non accoglierle? Torniamo all'argomento della guerra. Un ragazzo, nostro amico, circa in quegli anni lì in cui Dossetti era a Gerusalemme con la sua comunità, passò un anno lì, perché anche noi avevamo casa e lui era ospite, questo ragazzino, che era alcoresi, era ospite dei nostri fratelli. E erano gli anni della prima intifada, cioè della prima ribellione dei palestinesi all'occupazione israeliana di gran parte del loro territorio. E la prima intifada si caratterizza nella memoria storica come una lotta fatta sostanzialmente con le pietre, cioè i ragazzini tiravano i sassi contro le automobili, sia civili sia quelle militari, contro i soldati. E questo ragazzino un giorno chiese a Dossetti: ma com'è questa storia qua? Com'è che vengono bersagliati continuamente gli israeliani da queste sassaiole? E Dossetti gli rispose: ma è l'unica cosa che hanno per manifestare la loro rabbia, il loro senso di dignità calpestata, di ingiustizia subita da tanti anni. Quello hanno, quello fanno. Anche oggi, in fondo, la guerra del terrorismo è una guerra asimmetrica. Oggi si usa questo aggettivo asimmetrico, perché vuol dire che la vera potenza militare ce l'hanno sempre gli altri, cioè noi. In Israele, gli israeliani. E nel nostro mondo, noi, i nostri eserciti super attrezzati. E gli altri che cosa possono fare? Capisco, capisco, adesso mi salterete addosso, possono solo fare attentati, non hanno la possibilità di schierare un esercito. Non voglio difendere, non voglio giustificare, voglio cercare di comprendere che cosa c'è dietro a delle persone che in fondo sono a un punto tale di disperazione che non hanno più nulla da perdere, quindi la vita la spreca, in modo che per noi è impressionante, queste persone che si circondano di bombe e poi esplodono in mezzo agli altri, cose orribili, però cerchiamo mai di capire che cosa c'è dentro la mente e il cuore. Sono solo dei pazzi, sono solo dei crudeli, malvagi, dei mostri. Poi vedi che ci sono delle donne, ci sono dei ragazzi. Ecco, io credo che siano domande sempre interne al tentativo di capire e di entrare in una relazione con il diverso, che cerchi di essere una relazione che vuole vedere, vuole ascoltare, vuole fare un cammino di avvicinamento alle ragioni degli altri. Vabbè, vi dico adesso due o tre cose che riguardano un po' la storia di quei luoghi, perché non voglio eludere il problema di Gerusalemme, perché se è vero, io credo profondamente a queste cose che dice Dossetti, che la radice della pace è, ce la portiamo ciascuno di noi nel suo cuore, e che la vera azione di pace, giustamente è stato detto da chi mi ha introdotto, che la pace non è una situazione ma è un'azione, non per nulla nelle beatitudini di Gesù beati gli operatori di pace, non dice beati quelli che sono pacifici, così, gli operatori, cioè la pace è il risultato di un'azione, un'azione anche molto travagliata, un'azione che richiede appunto queste cose qua, che uno rinunci al suo modo di vedere, di pensare, di sentire, alle sue preferenze. E qui su questo io dovrei tacere e far parlare soprattutto qualche coniuge, che è molto più allenato di quanto possa esserlo io in queste cose. la lotta quotidiana per la pace nella convivenza stretta, stretta, gomito a gomito con un'altra persona, per anni, per decenni. Ma vi dicevo, non voglio eludere neanche un altro fatto che è ugualmente vero, che quando poi noi ci interroghiamo su questioni che tipo quella di Parigi dell'altro ieri, o anche quella di oggi, oppure della Nigeria di questi giorni. A proposito, penso che voi sappiate cosa vuol dire Boko Haram. Boko è il modo che hanno nella loro lingua di dire book, libro. Haram è una espressione delle lingue semitiche, dell'ebraico e dell'arabo, che vuol dire una cosa che per me diventa abominevole proprio, che mi dà disgusto e che quindi diventa anche un dovere religioso di eliminazione. Quando nella Bibbia si parla di voto di sterminio si usa questa parola qua. Questa è una cosa proprio che va abolita, non deve rimanerne traccia, sia che si tratti di cose, sia che si tratti anche di persone, quando si qualificano come abominevoli. Boko Haram vuol dire che a noi i libri degli occidentali, cioè tutta la loro cultura, il loro impianto di pensiero, fa schifo. E quindi lo eliminiamo. E quindi abbiamo il desiderio di loro eliminarli. Allora, vabbè, è un classico esempio di intolleranza del diverso, quindi sbagliano senz'altro. Però noi non ci chiediamo sui nostri libri, nel senso sulla nostra cultura, se sia tutto sano, tutto buono, tutto pulito, tutto gradevole, tutto proponibile anche agli altri. Adesso ti porto la mia civiltà, la mia democrazia, i miei film, i miei modelli di vita familiare, i miei modelli educativi. Ci sentiamo di farlo tranquillamente questo? E torno a Gerusalemme. E Gerusalemme indubbiamente si qualifica anche come non solo il risultato, finora ho detto che è il risultato delle nostre o non paci o paci, ma si qualifica anche come la radice di tutto. Ci sono dei motivi storici per poter dire questo. Siccome a Gerusalemme le cose non vanno male, non possono andar bene nel resto del mondo, perché lì, se voi ci pensate, cioè ci pensate, quelli che erano già in età di ragione nel 2001, quando c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, se si ricordano le dichiarazioni di chi ha rivendicato quella cosa, erano dichiarazioni che facevano riferimento alla situazione dell'ingiustizia subita dai palestinesi in Terra Santa, in terra di Israele. Ma cosa c'entrano le Torri Gemelle a New York? Evidentemente invece le cose c'entrano. Cioè ormai le problematiche hanno una tale comunicazione, comunicabilità globale, che cose gravi che succedono in un punto hanno poi dei riflessi negativi nell'altro. Solo che il punto è sempre quello, è sempre Gerusalemme, quello è il punto proprio nevralgico che ha il potere di diffondere male dappertutto. Non così di tutti i posti, cioè se anche a Bologna ci cominciasse a fare delle cose turche, ugualmente non si avrebbero, penso, dei grandi effetti negativi a New York. Mentre invece se succedono a Gerusalemme, sì. Ecco, allora un po' qualche cosa sulla storia di questo posto è opportuno dirla. Allora io vi dico tre fattori che entrano in concausa nella questione pace-guerra. La prima parola è la parola nazismo, la seconda è la parola sionismo, la terza è la parola integralismo islamico, oppure semplicemente fondamentalismo. Allora, nazismo. Nazismo, non sto a dire che cos'è il nazismo, che cos'è stato, penso che tutti noi lo sappiamo, quindi non c'è bisogno. Però vorrei mettere, proporre alla vostra attenzione il fatto che il nazismo, tra i vari guai che ha combinato, ha combinato anche questo, il fatto che con la persecuzione degli ebrei in Europa orientale, che ha raggiunto il suo culmine durante il nazismo, ma che ha anche delle radici molto precedenti, è nato quel processo storico che ha portato al formarsi dello Stato di Israele e che è alla base di tutti i guai nei quali noi ci troviamo. Se non ci fosse stato il nazismo e lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, non ci sarebbe stato in modo così macroscopico tutto questo fenomeno di trasferimento degli ebrei superstiti in terra palestinese, e non ci sarebbe stato il formarsi di uno Stato ebraico, quello che è l'Israele di oggi, dal 1948. E a questo punto parlo della seconda parola, il sionismo. Che cos'è il sionismo? È appunto questo movimento storico che ha come fine quello di riproporre Gerusalemme come capitale di quel mitico regno ebraico che era ai tempi di Davide e che è durato pochissimo nella storia di Israele. Davide del 1000 avanti Cristo, nel 500 avanti Cristo, cioè dopo 5 secoli, era già tutto finito, le invasioni, le deportazioni, gli esili. Il regno di Israele è durato pochissimo, di Israele e di Giuda. Quindi Israele come entità statuale è stato un soffio nel tempo. Bene, a metà del 1800 in Europa è risorto il pensiero di una formazione, di una ricostituzione di quell'antico regno ebraico, che non poteva che avere Gerusalemme come sua capitale. Un pensiero, il sionismo, che oggi informa tutta la cultura dello Stato di Israele e chi governa questo Stato, i vari governi che si sono succeduti dal 48 a oggi, e che informa tutta, dicevo, la cultura, quindi l'educazione. Chi va in Israele e deve imparare l'ebraico entra dentro questo enorme crogiolo di pensieri, tutti che hanno come cuore il sionismo, questa mitica ricostituzione di uno Stato ebraico, uno Stato quindi profondamente religioso. Questa cosa nel 1800 e anche all'inizio del 1900 era assolutamente minoritaria, era uno sparuto gruppo di ebrei che aveva questa idea. La stragrande maggioranza degli ebrei stava benissimo in Europa orientale, soprattutto in Russia, in Polonia, in Austria, nei Balcani, negli Stati Uniti. E quindi che cosa sarebbe successo senza il nazismo? Che avrebbero continuato alcuni ebrei, alcune famiglie ebraiche, a trasferirsi in Palestina e a convivere pacificamente con gli arabi che c'erano già lì da secoli, e le cose sarebbero andate avanti così. Invece il fenomeno del nazismo, la persecuzione violenta e lo sterminio, ha creato il formarsi proprio di un movimento storico-politico che è diventato a un certo punto anche così potente che ha cominciato a fare non solo degli arrivi pacifici sparuti, ma a formare proprio un piccolo esercito di guerriglieri che hanno cominciato a combattere, a espropriare gli abitanti del luogo e addirittura a un certo punto a costituirsi come Stato. È interessante notare il fatto che oggi i palestinesi vogliono uno Stato, ma non l'hanno mai sentito come una necessità, perché loro abitavano lì tranquillamente, non hanno mai avuto l'idea di farsi uno Stato. Anche per loro l'idea di una costituzione statuale è nata dalla persecuzione che hanno subito dagli israeliani, quindi è strana questa cosa, ma è comprensibile che adesso c'è questo desiderio anche per loro di avere uno Stato, e naturalmente non può che essere anche per loro capitale Gerusalemme, perché Gerusalemme è la città santa anche per loro, e quindi tutto diventa conflittuale. Prima vivevano pacificamente in quella terra, che nessuno diceva questa terra è stato degli uni o è stato degli altri. Con questi grandi movimenti storici, il nazismo, lo sterminio, il sionismo, e si è arrivati a questo punto della formazione dello Stato di Israele e delle successive e contemporanee anche alla formazione espropriazioni di villaggi, di città, di un intero popolo che ha cominciato a scappare o a essere messo in fuga e a essere raccolto in grandi e meno grandi luoghi, campi di profughi, di cui il più grande tutt'oggi visibile è la striscia di Gaza. E sono dei campi che sono dei veri lager in cui appunto si sono venuti a trovare questi palestinesi espropriati dei loro possessi. Evidentemente dal 48 a oggi sono passati ormai più di 60 anni, generazioni e generazioni sono cresciute in questi luoghi e non ci vuole molto pensare che siano cresciute con un certo rancore, un certo senso di ingiustizia subita, racconti sentiti dai genitori, dai nonni. Hanno incominciato coi sassi e adesso vanno avanti con i Kalashnikov, ma molto difficile a questo punto dire non siate terroristi. Ecco, allora queste cose storiche ve le ho dette perché altrimenti non riusciamo bene a capire l'intreccio e quindi anche la portata di cose che raggiungono noi, ma sono cose che sono nate là. E che cos'è allora questo aumento dell'estremismo e della forza dell'estremismo? È chiaro che l'estremismo aumenta quando tu punzecchi e costringi delle persone a crescere nella loro identità, nella loro condizione di autodifesa da un mondo che li circonda, evidentemente che li mette in difficoltà. E quindi il revanchismo di una anche di un fenomeno religioso che prima non c'era. I nostri fratelli che abitano giù notano di anno in anno l'aumento di donne con il velo, di donne che non portano più i blue jeans, l'aumento di uomini con la barba, che usano la tunica lunga mentre prima vestivano come gli occidentali. E come mai questo? È come se in un clima conflittuale crescesse evidentemente la coscienza della propria diversità, della propria identità, e quindi si mettono in maggiore rilievo i dati anche esteriori che mostrano a quale cultura, a quale popolo, a quale religione appartiene. È un movimento abbastanza logico, si capisce questo. La terza parola è quella del fondamentalismo islamico, ma devo dire del fondamentalismo in generale. Qual è il problema in cui dibattono questi popoli, in cui dibattono i musulmani oggi? Ci sono questi problemi storici di effettive ingiustizie subite. La più grande è quella, certo, in terra di Israele oggi, ma non solo questo, tutta la politica evidentemente anche economica e quindi anche militare è basata sulla necessità che il nostro mondo ha di avere tanto petrolio. È chiaro che questo ha determinato anche un notevole sfruttamento dell'economia, della politica di questi popoli. Ma il punto delicato rispetto al quale dobbiamo essere molto, credo, comprensivi e pazienti, è che gran parte del mondo islamico non è ancora riuscito a entrare in un rapporto sereno con la modernità. Cioè, cos'è la modernità? È quella cosa che è nata più o meno con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, con la dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo, con l'uguaglianza di tutti gli uomini, con la fraternità, la legalità. Ecco, queste cose qua nel nostro mondo non esistevano. Non era vero che tutti dicevano che tutti siamo uguali. Nel nostro mondo cristiano europeo non c'era queste cose. La Chiesa è stata la prima che ha visto con uno sguardo polemico e contrario le parole democrazia, uguaglianza, libertà, fratellanza. E il mondo culturale, religioso, non è stato immediatamente sensibile e recettivo nei confronti della modernità. Noi ci abbiamo messo circa 2 secoli a riconciliarci con la modernità. È stato ai tempi del Concilio, quindi 1962, ma fino allora parlare di Chiesa e mondo voleva dire parlare di una cosa che stanno in conflitto. È col Concilio solamente che si incomincia a parlare di dialogo. La parola dialogo nel mondo religioso nostro l'ha inventata Paolo VI, siamo nel 1960-63. Ecco, per dire che noi abbiamo messo molti secoli a entrare in un rapporto sereno con il mondo moderno e tutto quello che il mondo moderno porta, anche dal punto di vista delle acquisizioni scientifiche. Leggevo gli appunti di uno storico cattolico morto pochi anni fa, che io ho conosciuto perché era nella parrocchia in cui facevo servizio da seminarista, Lorenzo Bedeschi. Lui scrisse uno studio sulla bicicletta, perché l'uso della bicicletta da parte delle persone comuni, del popolo, è un uso piuttosto recente, diciamo più o meno gli anni dell'Unità d'Italia, dal 1860-70 in poi, che la bicicletta è diventata un mezzo di uso comune della gente normale, se no era una cosa aristocratica, un po' chic, un po' eccentrica. L'avvento della bicicletta è stato accompagnato da una reazione durissima della gerarchia ecclesiastica, perché era ritenuto un mezzo moderno, non decente per la dignità degli uomini e poi a maggior ragione delle donne. Non si poteva girare in bicicletta. Ecco, questo per dire la fatica di un rapporto pacifico con il mondo stesso in cui viveva la cristianità, il mondo europeo. Ecco, le scoperte scientifiche, le acquisizioni sociali, tutta la fatica che ha fatto la Chiesa, ecco, il nostro Ciccio forse ci potrebbe dire, lui che è dentro questo mondo, a recepire le rivendicazioni sociali degli operai a fine 800 e quindi a rincorrere anche i movimenti storici che hanno incominciato a difendere la condizione operaia e anche proletaria, contadina, perché la gente non si sentiva difesa dalla Chiesa. Ecco, tutta questa fatica ci fa capire la lentezza dei processi storici, delle conquiste culturali. Allora, noi pretendiamo che quell'altro mondo lì, il mondo soprattutto islamico, in un batter d'occhio entri in un rapporto sereno con la modernità, dopo che per secoli è stato del tutto escluso dalla modernità, sia dal punto di vista scientifico, tecnologico, quello culturale. Ecco, questo è un problema molto grave che loro hanno, e su quale però bisogna che noi li aiutiamo, e siamo anche molto pazienti, no? In questo senso, anche prendere in giro l'arabo che è un po' ignorante, che non sa questo, non sa quest'altro, o si comporta secondo certi schemi che noi diciamo medievali, non va bene, non è un atteggiamento di pace e che unisce e che aiuta le persone. Certo, il problema c'è, e quindi l'uguaglianza dei diritti, e quindi di nuovo il discorso della condizione femminile, certo, hanno grossi problemi. Tutta la questione del loro rapporto con i testi sacri, ecco, concluderei con questo. Spesso viene fuori questa cosa, quando succedono questi fatti terribili, no, di attentati, di uccisioni, viene fuori la frase tratta dal Corano, e quindi la giustificazione religiosa. E questo, se si va a vedere, effettivamente nel Corano ci sono scritte tante cose che sono vicinissime alla nostra sensibilità e alle nostre scritture, però ci sono anche tante cose che sono effettivamente belliche, per cui dice: questi qua che sono nostri avversari, combatteteli tutti. C'è effettivamente. Quindi qui si pone il problema, che è proprio quello del fondamentalismo, cioè di una lettura dei testi sacri che non riesce a entrare in un rapporto di interpretazione di essi, flessibile e progressiva nel tempo. Per cui quel testo, io dico, dice quello che dice, e non si può assolutamente pensare che dica un'altra cosa e che oggi possa essere interpretato in modo diverso da come era interpretato ieri. Ecco, questo per un islamico ancora oggi è un grosso problema. Se il Corano dice così, e il Corano è sceso dal cielo per mano di Maometto, questo era 1400 anni fa, questo è oggi. Ora, anche in questo noi abbiamo fatto una fatica terribile. Noi, i primi studi di interpretazione della scrittura, che portano alla ipotesi che si possa commentare e interpretare in modo diverso la scrittura da come era interpretata, per esempio, ai tempi delle crociate, in cui si usava la scrittura per andare a scannare i musulmani, che ci sia un altro tipo di interpretazione, noi l'abbiamo acquisito da pochi decenni. Ecco, questo è un altro gravissimo problema, il rapporto con le scritture, un rapporto fondamentalista, cioè letteralista, con i testi sacri. È un problema che hanno loro, è un problema che hanno gli ebrei. Lo Stato ebraico è uno Stato che sotto certi aspetti ci colpisce per la sua secolarizzazione, e sotto altri per la sua mancanza di laicità. Per esempio, in Israele non è possibile fare un matrimonio civile. Se due ragazzi dicono: io non ci credo in Dio, un ebreo è difficile che lo dica, comunque se anche lo dicessero, e quindi noi ci sposiamo in comune, non possono. In Israele il matrimonio è solo religioso. Poi ha degli effetti civili, ma devi sposarti davanti al rabbino facendo la cerimonia rituale, secondo la tradizione. E cittadino israeliano non diventi se non sei ebreo. Quindi è proprio l'opposto della laicità dello Stato. È uno Stato profondamente permeato dal sistema, dalla legge religiosa. Proprio come è nei paesi islamici il regime della Sharia. Il paese islamico, maggioranza islamica, la legge dello Stato è la legge del Corano, c'è completa identità. Ma noi da questo regime siamo usciti da pochi decenni, cioè anche per noi era scontato che c'era assoluta identità tra cristianesimo e società civile. Non si dava assolutamente che uno si potesse sposare solo in comune o che uno potesse convivere. Non se ne parla, e che ci potessero essere delle leggi contrarie alla tradizione religiosa cristiana. Lo scandalo è venuto fuori col 74, con il divorzio, poi l'aborto. Ma come? Delle leggi non cristiane nello Stato italiano? Perché? Perché era assolutamente inconcepibile pensare che non fosse assolutamente identico essere italiani ed essere cattolici. Che le due cose non siano la stessa cosa, che uno Stato possa essere laico e i cattolici ci possono stare bene dentro, anche se nella Costituzione non si dice che tutto parte da Dio, questa cosa è un'acquisizione lenta che abbiamo fatto e che ancora facciamo molta fatica a fare. Non è vero che è scontato per noi, che se ci sembra giusto una cosa che dice il Vangelo, vorremmo che diventasse anche una legge dello Stato. È presente in tutti noi questa cosa qua, questa aspirazione. Il Vangelo dice così perché? Perché non obbligare tutti a fare così, per legge? Tutte le discussioni che abbiamo avuto riguardo la fecondazione in vitro, in fondo non nascono da questo. Ecco, allora torno un attimo al rapporto con i testi sacri, che vi dicevo per me è l'ultimo argomento, e vi dicevo della grande fatica che fanno gli islamici a non leggere letteralmente il testo del Corano. Ma questo è un problema che hanno anche gli ebrei, per esempio i sionisti, appunto il sionismo è il fondamento del pensiero dello Stato di Israele, e fanno riferimento alla Bibbia per giustificare quello che è. Quando la Bibbia dice, proprio stamattina lo leggeva qualcuno di noi, che Dio dà ad Abramo questa terra, dice, vedete, ce l'ha data Dio, siamo sicuri che è questo il vero senso di quella promessa? Vengo anche a noi. Noi siamo dei cristiani e quando facciamo la nostra preghiera dei salmi, leggiamo per esempio un salmo che dice così: ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano spogliatela, spogliatela fino alle sue fondamenta. I figli di Edom sono appunto i nemici di Israele. Figlia di Babilonia, devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Questa è una preghiera di un salmo ed è entrata nella preghiera cristiana. I salmi sono una preghiera cristiana. Allora, i casi sono due: o lo interpretiamo letteralmente, cioè che i nemici è giusto prendere i loro bambini e sfracellarli contro la pietra, o forse dobbiamo farne una lettura diversa. Si pone il problema di interpretazione. Allora, c'è un padre della Chiesa, Sant'Agostino, che dice: ma non sono i bambini i figli dei nemici, ma sono i nostri pensieri cattivi che noi continuamente dobbiamo sbattere contro la pietra che è Cristo. quando ci viene in mente un pensiero cattivo, che voglio fare una pernacchia alla Rosanna, allora quel pensiero io lo devo sbattere contro il Signore, in modo che si sfracelli e io vinca la mia, il mio conflitto con la Rosanna. Allora, questo lo dice Sant'Agostino nel 300 d.C. Quindi dopo soli 3 secoli che si leggevano questi salmi nelle chiese cristiane, si avanza un'ipotesi di lettura spirituale di un testo, non più letterale, che supera le difficoltà di un'interpretazione violenta, materialistica del testo. Ora, questa cosa, che per noi appunto è cominciata con i primi commentatori della Bibbia, per gli ebrei è ancora molto faticosa, per i musulmani ancora di più. E questo è un gravissimo problema. No, io credo che noi dobbiamo aiutare molto questi nostri amici in mezzo ai quali viviamo e loro vivono in mezzo a noi, a leggere, a studiare bene le loro scritture. Non credo che la soluzione sia nel uniformare. Adesso venite tutti a catechismo, non è questa. Io credo che sia proprio l'ignoranza e la lettura banale, superficiale dei testi che porta delle gravissime contraddizioni, delle gravissime conseguenze sul piano pratico. Si uccide nel nome di Dio perché si crede, si conosce un Dio che in realtà non corrisponde al cuore di quella fede. Vabbè.